E siamo qui con Marco, ciao, ben trovato.
Ciao a te e ciao a tutti quanti.
Incubini è il secondo album del trio dei Parafulmini, arriva dopo il vostro esordio del 2017, Tenere fuori dalla portata dei bambini. Entrambi gli album sono usciti per Lizard. Incubini è, diciamo, la colonna sonora, come scrivi appunto nel CD, di un film mai girato, e continua la storia di Gian Gualberto Incubini, che era iniziata all'interno del precedente, appunto Tenere fuori dalla portata dei bambini. Le musiche del gruppo, i tamburi, le grafiche, le storie sono tutte appunto a tua cura, Marco Bigliazzi. E allora, insomma, due musicisti ospiti dell'esordio, ora sono 2/3 del vostro trio, che prima era un duo. Ti chiedo com'è avvenuto questo riassetto della line-up, se in seguito, insomma, sono intervenuti anche loro nella composizione nel completare, diciamo, la composizione dei brani.
Allora, come parafulmini, in questo momento siamo in tre, come hai appena detto.
Sì.
E, oltre a me c'è Filippo Brilli e Riccardo Zini, che sono tutti e due dei baritonisti, sono il sax baritono. E, infatti anche il pezzo che hai mandato di apertura, che stai,
Sì.
è per due sax baritoni e batteria, che è insomma una formazione non convenzionale, soprattutto in quello che è il rock, per quanto con tutte le varianti e etichette che gli possiamo dare. Ma comunque nel resto dell'album c'è un altro pezzo che è a due, anzi a più due pezzi, dove ci sono due baritoni e la batteria. Uno è Birretta, dove interviene anche Mezz Gaetano, che è un
Sì, ma
bravissimo chitarrista, un amico, e poi anche c'è Il figlio di Cornacchiaia, che è un riarrangiamento di uno dei pezzi del primo album, che era dove dominavano soprattutto le chitarre, e adesso le chitarre sono quasi assenti. Come è successo? Intanto c'è da dire che sono passati un po' di anni dal primo album, questo per motivi dettati probabilmente anche da questa piccola pandemia che abbiamo attraversato e che insomma, come sappiamo, ha rallentato un po' le attività in generale di tutti quanti. Comunque Filippo e Riccardo erano intervenuti anche sul primo come ospiti, però poi abbiamo visto che riuscivamo a suonare bene insieme e quindi abbiamo continuato noi, mentre Stefano Masoni aveva abbandonato e ha preso una strada diversa e quindi è sparito dalla line-up attuale. L'unica altra chitarra che si trova, oltre a quella di Mezz Gaetano, nel disco è sul pezzo Arnaccio. E lì c'è la chitarra di Fabrizio Asmageddon Bondi, che è un amico, è anche un mio socio in realtà, vi spiegherò anche come, che è il chitarrista dei Toxic. Dicevo, come mai parlo di socio? Perché noi siamo dei cartoni animatari, io faccio cartoni animati per mestiere, e lui lo stesso. E continuiamo a lavorare ancora insieme. Abbiamo avuto uno studio di animazione per diversi anni, abbiamo fatto parecchie serie televisive di cui siamo anche autori. Al momento stiamo ancora lavorando insieme come professionisti a un'altra produzione dove c'è di mezzo Rai e dove c'è di mezzo anche come sempre ci sono di mezzo dei coproduttori esteri. E ci tenevo a dirlo questo, per dire che ecco perché poi va a finire che Incubini l'ho chiamata una colonna sonora originale di un film mai girato. Forse per deformazione professionale, nella misura in cui sono abituato a lavorare con le immagini e anche con la musica insieme, no? Quindi Oltretutto, quando ci ascolta qualcuno che non ci ha mai sentito prima, se riesce a digerire questa roba, comunque mi dice: ah, guarda, sembra la colonna sonora di un film, potrebbe stare su un film, sembra qualche cosa fatto per la televisione. Ma questo è anche possibile. Quindi sulla base di questi commenti che ho ricevuto spesso, ecco che è venuto fuori una colonna sonora originale di un film che non c'è.
Va bene. E da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Beh, allora, a parte Il figlio di Cornacchiaia, che come dicevo è un riarrangiamento di un pezzo che c'è anche sul primo, e dove lì interviene anche Luca Cantafano, che è il bassista dei Diaframma, perché altrimenti negli altri pezzi, salvo che non imbraccia anche lui il baritono, c'è Riccardo Zini che da sax baritonista si è dato anche al basso, e quindi c'è lui al basso. Uh-huh. Comunque, per rispondere alla tua domanda, forse il primo pezzo è proprio Incubini, che è quello che apre il disco, che in realtà era anche, fra l'altro, l'avevo pensato diversi anni fa, come sigla d'apertura di un cartone animato che uh-huh. avevamo proposto, di cui esiste anche un video su YouTube. E si chiamava, all'epoca si chiamava, questa proposta di cartone animato si intitolava Avventura nell'Universfon, che era una storia in cui c'era un ragazzino che andava a finire, cadeva dentro il cellulare della sorella, quindi l'universo uh-huh. del telefono era l'Universfon. È stata anche molto apprezzata questa cosa, però poi non è andata avanti come serie televisiva. Mm-hmm. E dunque ho tirato fuori da lì questa sigla, è riarrangiata completamente per il trio, perché all'epoca io l'avevo composta come compongo di solito tutto quanto, cioè utilizzando un sequencer di MIDI. Perché poi io sono la batteria, dunque sì. Dal punto di vista armonico e melodico mi arrangio con altri strumenti. Quindi ho ripreso quel pezzo lì e l'abbiamo arrangiato, ecco, perché benché io scriva i pezzi normalmente, sul disco la scrittura di base è la mia. Però poi in parte le riarrangio già io, ma poi è alle prove che viene fuori tutto quanto, per cui Riccardo e Filippo danno il loro contributo anche nell'arrangiamento.
Ok, poi c'è Testai, dopo Incubini, insomma il basso elettrico e il sax con le note corte, intense, con la batteria che raccoglie i momenti di respiro e li sorregge, come l'hai composto?
Allora, Testai, in realtà il basso su Testai non c'è proprio, cioè, sono due sax baritoni, uno magari è su un registro più alto e uno su un registro più basso. Però non c'è, cioè la parte del basso elettrico lì non c'è. E infatti questo suono un po', forse un po' diverso da quello che uno si aspetterebbe, dicevo, in un pezzo rock, dato anche da questo, così come forse lo è su Birretta, che è un pezzo che personalmente è quello che preferisco nel disco. E che è costruito su un tempo, su un poliritmo abbastanza intricato, e dove a un certo momento è diviso in due parti il pezzo, e a un certo momento c'è una sezione che dopo una parte in cui io rimango poco da solo con la batteria, entra a mezzacano con la chitarra, ed è anche questa improvvisazione che poi lui fa su questa parte, è fatta su un tempo
dark jazz.
Beh, senti, è un tempo che in sostanza sarebbe un tre quarti più sette ottavi più tre quarti più cinque ottavi, quindi sono, è un po' il ritmo che cambia continuamente ed è sempre dispari. Ed è, ecco, questa cosa qui che ha a che vedere con i tempi dispari, o comunque che è tipica normalmente, è uno dei segni di tratti distintivi di quello che normalmente viene chiamato progressive. Sì. Non solo quello, ma insomma, normalmente si pensa al progressive là dove ci sono, c'è un tempo che è un po' più complesso di un quarto quarti lineare. Ecco, sì, questa cosa. Scusa?
Sì, dark jazz progressive alla fine.
Sì, sì, ecco, bene, diciamo, io poi al di là delle etichette io mi trovo un po' male a parlare di etichette, perché per esempio Loris Furlan, che è di Lizard, giustamente dice che noi siamo probabilmente più vicini a Rock in Opposition e avant prog, e ti stavo dicendo che questa mia passione anche per i ritmi non convenzionali, o comunque i poliritmi, mi viene da quello che è un po' una più grossa ispirazione per me, probabilmente anche per molti altri, e che è Frank Zappa. Perché insomma, da quando l'ho scoperto, lui ha influenzato molto quello che, come penso, ripeto, come tanti altri, perché lui è stato un grandissimo musicista, a definirlo un genio della composizione musicale.
Ecco, bene. Poi c'è Arnaccio Suite, che comprende Arnaccio nella prima parte, con Fabrizio Bondi alla chitarra, sì. L'atmosfera, insomma, si fa più polverosa, piena di ragnatele, con quasi dei teschi che si intravedono mentre si cerca qualcosa. Nella seconda parte invece c'è Tallox, che in pratica un giro in bici veloce con la batteria imponente e vari cambi di umore che la melodia e gli effetti evidenziano. Come l'hai composto?
Allora, senti, quello lì è un pezzo che tra tutti e due mi viene in mente di definirli un po' più americani, nella misura in cui specialmente Arnaccio potrebbe sembrare la colonna sonora di un western. È un po', mi ricorda anche certe cose di Stan Ridgway, che è il cantante che è stato degli Wall of Voodoo. Mentre Tallox dopo per contrasto è una cavalcata molto veloce, e lì credo che si sentano le influenze funk che comunque io ho e che mi piacciono molto, e che ecco, per me sono importanti. Ecco, ti dicevo che uno delle influenze per me è stato Frank Zappa, un altro è stato John Zorn e con Naked City. E quindi con queste sue mitragliate punk che venivano fuori in mezzo a un contesto che fondamentalmente era jazzistico.
Sì.
E altre influenze possono essere Mr. Bungle, Mike Patton, quindi siamo su un versante di miscuglio dove
giocoso,
da parte...
anche molto giocoso. Scusa? Mr. Bungle era molto giocosi comunque anche.
Sì, infatti, ecco, in generale ecco, questo hai messo il dito su una piaga importante, se vogliamo chiamarla piaga, e cioè il fatto che per me l'umorismo della musica è importantissimo, e quindi in generale sia dai titoli sia nella composizione stessa mi piace vedere se mi riesce a trovare uno spunto che è umoristico.
Certo.
C'è anche un disco di Frank Zappa che si intitola Does Humor Belong in Music, cioè l'umorismo appartiene alla musica, e la risposta evidentemente è sì. quindi spero di averlo comunicato con questo, perché siamo riusciti a comunicarlo anche con questo.
Certo, poi sì, i titoli fanno vedere appunto questa parte, in Fanfarone ad esempio, insomma c'è il basso che dà come degli stop, io sento il basso, invece non c'è, quindi un basso.
In Fanfarone c'è il basso, è molto evidente, ed è lì a Riccardo che suona, parte con questo basso.
Ed è degli stop alla melodia per riprendere poi il punto subito dopo, e invece la tua batteria irrobustisce il percorso, e il sax racconta poi di questa grande impresa da compiere con questa movenza quasi epica. Com'è?
Beh, senti, praticamente Fanfarone già dal titolo dovrebbe dare l'idea del fatto che è una specie di parodia di qualcosa di giusto appunto un po' un fanfarone, tant'è che si apre con una specie di coro operistico che è fatto da Riccardo Zini, che di fatto canta in quel momento lì, e poi è tutta una cosa effettata, per cui va a finire che sembra un coro di un mucchio di gente. Un mucchio di gente un po' sbronza, perché non è esattamente tutto quanto intonatissimo, è fatto evidentemente apposta per introdurre questo pezzo che io trovo divertente, ecco.
Sì, bene. Poi c'è Bucaniere Suite, che inizia con passi felpati e poi sembra arrampicarsi dappertutto e prendere tutti gli spazi, come imponendo diciamo la propria presenza, una personalità che ammicca e si fa guardare.
Bucaniere Suite è divisa in due parti, Rum e Lenticchie e Estetista. Rum e Lenticchie è un po' più, un pezzo più jazz, se vogliamo, può sembrare quasi una samba all'inizio, se non che è in 7/8 e con un riff che alla fine non è proprio tipico della samba. Comunque è più jazzistico, sembra anche più soft rispetto agli altri, che appunto a un certo momento cambia, cioè parte la seconda parte, e lì si passa da un paio di atmosfere diverse, una che è effettivamente punk nel mezzo, mi viene di punk quando si parla di ritmi molto tirati che vanno a diritto con un po' di distorsione sul basso, per esempio. E quindi contrasta molto con la prima parte, e questo è rientra sempre nella logica dei cambi abbastanza repentini di atmosfera, che normalmente vengono anche, mi si dice, che sono un po' imprevedibili. Dico mi si dice perché io ormai posso pensare di aver fatto qualcosa di imprevedibile, ma sono gli altri a doverlo dire, non io. Così come anche un altro dei pezzi, che è quello più, se vogliamo, per certi versi è quello più complesso, anche quello più difficile da suonare insieme a Birretta, e che è Il soffitto sul soffitto,
sì, che chiude il disco. Sì, comunque poi c'è Cerbottana, che ha questo movimento melodico, allegro, spensierato, con la batteria imponente e dritta nel finale.
Cerbottana è il pezzo più, non devo dire, più rock pop, è quello più leggero forse, ed è stato divertente, che un'altra delle influenze che posso aver avuto sono gli XTC, che ovviamente non sono un gruppo prog assolutamente, ma sono un gruppo pop, new wave pop inglese, che io ho sempre trovato molto intelligente, che mi è sempre piaciuto molto, e questo forse è un pezzo che si avvicina un po' a quelle atmosfere lì. È più, come dire, siccome in generale il disco presenta forse delle parti anche un pochino più ostiche all'ascolto, se qualcuno non l'ha mai sentito prima, perché poi quando uno ascolta ci si abitua, ma soprattutto a un primo ascolto qualcosa può risultare un po' ostico. Allora, per inserire della varietà con qualcosa che comunque rientra nel progetto generale del disco, ecco che c'è Cervottana, che è un pezzo più viene da dire a diritto, e col finale con questo piglio punk che ti dicevo prima.
Ok, poi c'è Impostore, Alla ricerca del mare, una sorta di passeggiata delle tartarughe appena nate che vanno per istinto verso il mare, e così insomma si va verso il proprio habitat ideale, come annusando.
Mi piace che tu dica cose così, perché io non ci avevo neanche pensato, ma è bello che tu abbia queste visioni che ti suscitino, queste visioni lisergiche, questi pezzi di questo genere. In realtà è così, sono d'accordo. Impostore per me assomiglia un po' di più a certe colonne sonore di film degli anni 70. Con gangster o comunque con situazioni un po' di natura criminosa sotto, ma certamente se questo ti evoca delle tartarughe che vanno verso il mare, va benissimo, insomma, non è un crimine.
Va bene, e poi c'è Cornacchia, il figlio insomma di Cornacchia, con Luca Cantasano, appunto non mi avevi prima, del Diaframma.
Sì.
Al basso e ai synth, insomma il sax cerca di ammorbidire le ruvidezze del synth, dei bassi che creano questa interferenza al vivere quotidiano. Insomma, nella seconda parte poi la batteria apre e instaura una nuova via e la melodia insomma si rabbonisce. Come l'hai composta?
Beh, senti, allora lì come ti dicevo, questo è un arrangiamento di un pezzo che c'è già sul primo e che si basava sostanzialmente su una chitarra un po' self. Mancando completamente la chitarra, è stato arrangiato molto, e l'intervento di Luca Cantasano è stato fondamentale, perché ci sono dei momenti in cui c'è quasi soltanto lui. Sul basso e sul synth, sempre però sul synth sui suoni molto molto bassi, molto scuri. Questo quindi è stato in questo caso è intervenuto molto Filippo Brilli nell'arrangiamento, è dovuto a lui in gran parte questo, anche perché Filippo, oltre a essere baritonista e fa anche da fonico lui quando andiamo a suonare fuori, quando riusciamo fortunosamente a trovare una data, lui ha anche curato la registrazione del disco, che è stata fatta, in sostanza tutto quanto è stato fatto in maniera abbastanza artigianale. L'abbiamo registrato in una casupola vicino all'autostrada dalle parti di Pistoia, e in due mandate, in due stati successivi, in mezzo c'è stata la pandemia, e dopo è sempre stato Filippo a fare tutto il missaggio, quindi ha curato in maniera certosina tutto quanto, e quindi in sostanza si può dire che è venuto fuori un prodotto molto artigianale, ma dove anche la professionalità di Filippo si sente in questo, perché ecco, sì. Come suoni a me sembra, e mi si dice chi l'ha sentito, che funzioni il disco, insomma, che abbia un
certo,
non sia registrato come si dice male, ecco.
Poi c'è il soffritto sul soffritto suite, insomma, con Furbacchione, Troppo tardi, dei petardi, Manicure, Congiuntivita e Frullatore, inseguendo diciamo i chiaroscuri della vita, tra liti e repicificazioni, insomma ci si ritrova comunque a non cadere.
Allora, il soffritto sul soffritto è una suite di temi uno dopo l'altro, che sono abbastanza diversi uno dall'altro. Sono accomunati da un fatto, che sono tutti basati più o meno su poliritmi o su tempi dispari, che cambiano anche in maniera repentina. Quindi sì, si passa da un'atmosfera a un'altra, non so se sono i chiaroscuri della vita o se sono le portate di un pranzo importante o magari a mensa, però ecco sì, ci sono dei cambiamenti abbastanza radicali da un punto a un altro. E, alla fine ci sono anche dei sottotitoli a questo, ai titoli, perché c'è, ecco, così come succede nelle suite, si dà un'indicazione agogica del movimento, questi cinque movimenti in cui è fatto, e quindi c'è allegro spettinato, c'è andante forse un po' troppo, insomma sono queste indicazioni che dovrebbero dare l'idea di qualche cosa che comunque non è troppo da prendersi sul serio, ecco.
Ok, poi c'è la bonus track, insomma avete fatto Alza Valvole Suite con Alza Valvole e Mi Presteresti, e inizia con questo giro a rotta di collo della melodia del sax che ha una sorta di dialogo che diventa a un certo punto orientalizzante, e gli spigoli sono animati dalla tua batteria con nel finale uno scherzo velocizzato.
Come... Allora, lì è Alza Valvole è un pezzo che ha è un reperto storico quasi, perché anche prima dell'inizio di Alza Valvole c'è un'introduzione, un'interstiziale in cui si sente una specie di radio che cerca di sintonizzarsi su una musica che è Alza Valvole, ma suonata alla fine degli anni Ottanta, perché io prima facevo parte di un gruppo che erano in sostanza erano gli antenati dei Parafulmini, che si chiamavano Zampironi, sì. E dove facevamo cose già abbastanza parafulminesche, più tagliate più direttamente sul punk, sul beat, sullo ska e così via. E questo era un pezzo che facevamo allora, e adesso l'avevo ripescato e l'abbiamo fatto la versione del nuovo millennio con i Parafulmini, che è questa qui che si trova su alla fine del disco. E, è attaccata a un'altra parte che si chiama Mi Presteresti, e che anche questo è un pezzo non antico, ma che avevamo fatto con la precedente line-up della banda, quindi dei tempi di tenere fuori dalla portata dei bambini.
Ok, e dove e come è stato registrato l'album?
Allora sì, come ti dicevo, è stato registrato in una baracca vicino alla sua strada che passa vicino a Pistoia, a Agliana, in maniera relativamente amatoriale, nella misura in cui non era uno studio di registrazione, o meglio, lo è, ma è gestito direttamente da Filippo, da Pippo, il baritonista, che ha fatto tutte le take, dopodiché lui si è occupato anche del missaggio, quindi alla fine il disco viene fuori in quel modo lì. Non c'è, abbiamo avuto un controllo quasi assoluto su quello che volevamo proporre. Poi abbiamo fatto sentire a Loris, lui ha detto sì, va bene, e allora è uscito il CD.
Bene, bene. E invece come hai curato la grafica del disco, visto che l'hai curata tu?
Sì, vabbè, essendo un cartone di Natale mi viene abbastanza naturale il fatto di disegnare queste cose. E quindi sia la parte esterna del digipack sia all'interno nel booklet ci sono delle immagini che ho disegnato apposta, che ho rielaborato a partire dalle foto e che dovrebbero rappresentare questa faccenda di Incubini, che è la storia che è raccontata nelle liner notes del booklet. Che è una storia, perché come anche tenere fuori dalla portata dei bambini, anche questo è, chiamiamolo, un concept album, ma non un concept album che si prende sul serio, che vuole parlare di temi importantissimi per l'umanità o che sono in grado di salvare il mondo e farsi sentire in armonia con tutto il resto dell'universo. Ma è una storia che in realtà io, come anche nell'altro caso, se io scrivo a partire dai titoli dei pezzi dopo che sono stati fatti e messi in fila, quindi io li prendo come spunto per fare i vari capitoli di una storia. E in questo caso è la storia di Gianco Alberto Incubini, Incubini è il suo cognome, che ritrova il professor Magnifizio, che era il protagonista di Tenere fuori dalla portata dei bambini, e lì c'è tutta questa storia abbastanza, credo, assurda, non so se tu l'hai letta, se hai avuto modo di poterla leggere, altrimenti te la mando con un PDF.
Ok, avete delle date di presentazione? Per...
Allora, abbiamo fatto una presentazione qualche tempo fa, e, quando è uscito a metà settembre il disco, dopodiché stiamo sempre aspettando di vedere se si riesce a trovare qualche altra data, perché pare abbastanza difficile oggi, perlomeno per quanto ci riguarda, trovare delle date dove poter non solo presentare questa cosa, ma in generale, ecco. Anche perché nella nostra esperienza abbiamo visto che da tante parti preferiscono avere cover band o tribute band, quindi arrivare lì con queste proposte come la nostra, perlomeno, ripeto, nella nostra esperienza non è così facile.
Ok, va bene, speriamo insomma che arrivino delle date. Allora lascia assolutamente i riferimenti, link.
Certo. Allora, se capiterà qualche data, ecco, per esempio, c'era capitato, avevamo suonato al Porretta Prog, cos'era, giugno, luglio, comunque, se capiteranno delle altre date, te le faremo sapere, in modo tale che tu urlerai al mondo questa possibilità di poter andare a assistere ai Parafulmini. E, se volete ascoltare qualche cosa di questa colonna sonora per il film mai girato, lo trovate i Parafulmini, lo trovate su Spotify, su SoundCloud e su Bandcamp. Su Bandcamp è anche possibile acquistare il CD, che ha questo packaging che ovviamente sui servizi streaming non si vede, e con incluso il booklet con la storia di Incubi. Okay?
Perfetto Marco, ti ringrazio, è stato un piacere, ti auguro
Francesca, grazie mille a te, grazie mille a te, grazie a tutti quanti gli ascoltatori e buoni Incubini a tutti.
Alla prossima, grazie,
ciao, arrivederci, ciao.